da 3 anni sul libro quarto della Ordinatio del Beato Giovanni Giunscotto, dove egli espone la dottrina sui sacramenti. Abbiamo finora pubblicato 2 volumi sull'argomento, l'11° e il 12°, e precisamente sui sacramenti in generale e sul battesimo, cresima e eucaristia in particolare. Attualmente siamo impegnati nella elaborazione del volume 13, in cui viene esposta la dottrina sulla penitenza e sull'unzione degli infermi, o come si diceva prima, estremunzione. La dottrina di Scotto si inserisce nelle questioni teologiche, morali e giuridiche, in particolare sulla origine diretta o indiretta di questi sacramenti da Cristo e sulla loro essenza. È noto che la dottrina sulla confessione nei primi secoli della Chiesa non era così chiara come ad esempio quella sul battesimo e sull'Eucaristia. Con l'approfondimento, la prassi e gli insegnamenti della Chiesa, pian piano la confessione si arricchisce nella cognizione della sua essenza e quindi sempre più chiaramente viene compresa e praticata. Nella sua essenza viene compreso l'obbligo di farla, che deriva dalle parole di Gesù quando, nel giorno della risurrezione, apparendo ai discepoli, disse loro: ricevete lo Spirito Santo, a chi rimetterete i peccati saranno rimessi, a chi non li rimetterete resteranno non rimessi. E deriva simultaneamente dal precetto: amerai il Signore tuo Dio con tutto il cuore, con tutta l'anima e con tutte le forze, e amerai il tuo prossimo come te stesso, a cui seguono sempre più precise spiegazioni e disposizioni della Chiesa, che da Cristo ha ricevuto il mandato di guidare i fedeli alla salvezza, fino ad arrivare al decreto del Concilio Lateranense IV nel 1215 sotto Innocenzo III sulla confessione annuale e sulla comunione almeno a Pasqua. Molti, in particolare Sant'Agostino, si erano premurati di esortare i fedeli a confessare i loro peccati, a non rimandare la confessione alla tarda età o addirittura al punto di morte, col pericolo di non averne più il tempo o di non avere più la mente lucida. Proprio Sant'Agostino, per indurre i fedeli a confessarsi al più presto, dopo aver peccato, usa un'espressione molto forte, incisiva ed efficace in questo senso. Dice così Agostino: fai penitenza mentre sei ancora sano. Se fai così, tu hai compiuto ciò nel tempo in cui ancora potevi peccare. Se invece vorrai pentirti quando non potrai più peccare, saranno i peccati ad abbandonarti, non tu i peccati. Che cosa confessare? Almeno tutti i peccati mortali di cui si ha cognizione o memoria, dopo un serio esame di coscienza in rapporto ai comandamenti del Signore e ai precetti della carità verso Dio e verso il prossimo. Si devono confessare anche le circostanze aggravanti, come ad esempio rapporti con donna libera o sposata, furti di cose altrui o furti di cose sacre compiuti in luoghi sacri. Anche la frequenza e la ripetitività è circostanza aggravante del peccato. Scotto si sofferma pure su quelle che sono le condizioni da parte del penitente per una buona confessione e quelli che sono i doveri del sacerdote che assolve. Effetti obbligatori della confessione sono per il penitente restituzione delle cose rubate, se possibile, restituzione dell'onore tolto, riparazione dei danni causati, perdono da concedere a chi è stato offeso o odiato, richiesta di scusa a chi è stato offeso, penitenza ordinata dal confessore da eseguire. Scotto esamina a lungo le tre parti componenti la penitenza, ossia la contrizione, o almeno la attrizione, la confessione e la soddisfazione. Senza la contrizione, ossia il dispiacere di avere commesso il peccato e quindi di aver offeso Dio trasgredendo la sua legge, non ci può essere perdono. Il sacerdote assolve con l'assistenza di Dio, il quale ha stabilito come una specie di patto con cui si impegna a cooperare con la sua Chiesa nel concedere l'effetto significato da ogni singolo sacramento e quindi, nel caso specifico, a liberare l'anima dal peccato quando il sacerdote assolve il penitente. Il sacramento della penitenza come tale è l'assoluzione di una persona pentita, fatta con parole precise, con l'intenzione debita, pronunziate dal sacerdote che per istruzione divina ne ha la giurisdizione, che significano efficacemente l'assoluzione dell'anima dal peccato. La confessione è indispensabile, cioè la rivelazione dei peccati commessi, in modo che il sacerdote sappia da che cosa assolve. La confessione deve essere integrale, fatta ad un unico sacerdote, non spartita tra due o più sacerdoti. La soddisfazione, la satisfazio, imposta dal confessore o da lui approvata, è un'opera laboriosa, cioè faticosa, che magari provoca un po' di sofferenza. Deve cioè essere una pena volontariamente accettata per punire il proprio peccato e per placare l'offesa recata a Dio. Può essere il digiuno, la preghiera o azioni volontariamente decise, oppure è una pena tollerata, ad esempio una malattia. I doveri del sacerdote sono mai rivelare i peccati manifestatigli in confessione, neppure sotto minaccia di morte. Tanti altri particolari riguardanti il penitente e il sacerdote che assolve vengono dettagliatamente elencati e spiegati da Scotto. Per quanto riguarda il sacramento dell'unzione degli infermi, Don Scotto non si sofferma a lungo. Esso infatti risulta chiaro dalle parole di San Giacomo nella sua lettera canonica al capitolo 5. Scotto ne dà una definizione o una descrizione esaustiva che poi spiega dettagliatamente. Si sofferma anche sulla sua istituzione, che certamente proviene da Cristo, sebbene sia stata enunciata e raccomandata dall'Apostolo Giacomo. Per quanto riguarda l'esposizione, Scotto si inserisce nel contesto del tempo in cui scrive. Esamina le singole questioni alla luce dei padri e dei dottori del Medioevo. Cita molte opinioni che poi esamina, corregge, rifiuta o accoglie, o finisce col fornire la sua posizione. Trattandosi di sacramenti regolati da norme precise della Chiesa, sono frequenti le citazioni bibliche, giuridiche, come ad esempio il decreto di Graziano, le decretali, le glosse giuridiche, o addirittura le opere giuridiche civili, ossia il Codex Iuris Civilis di Giustiniano. Il testo di Scotto è stato trasmesso dal manoscritto 137 di Assisi con grande accuratezza, anche perché Il manoscritto da cui proviene era stato rivisto con l'originale di Scotto. Gli altri manoscritti invece presentano frequenti varianti dovute alle seguenti cause: lettura errata delle abbreviazioni. Se avessero lasciato le abbreviazioni come stavano, era meglio per noi. Le hanno volute sviluppare ed ecco gli errori. Invece di materia, cioè invece di Maria, hanno letto materia. Ieri ho trovato, invece di peccare, un codice a porcare. Cambiamenti arbitrari di parole sinonime. Per esempio, Scott ha scritto lice, qualche manoscritto mette quamis, invece di enim quia, invece di nec neque, invece di aut ver, invece di sive seo, eccetera. Cambiamento volontario di parole e di frasi. Quando si tratta di cambiamenti di parole sinonime, il senso rimane uguale. Quando si trovano varianti dove le abbreviazioni sono state lette male o dove ci sono aggiunte, spesse volte i codici portano fuori strada e bisogna essere molto attenti. In questo, ripeto, il codice di Assisi per noi è di primaria importanza. Spesso ci sono inversioni di parole, prima o dopo, omissioni in alcuni codici molto frequenti dovute a omoioteleuton, come si esprime la scienza, cioè terminazione uguale, una parola che in una riga si trova e poi c'è di nuovo nella riga seguente, facilmente scritta quella parola della prima riga, sono saltati alla seconda e le hanno proseguito, saltando quindi delle frasi intere, qualche volta anche 3-4 righe. Alcuni, rivedendo i manoscritti, hanno completato queste frasi mettendole in margine, altri invece sono rimasti senza questo completamento. Il testo da noi restituito è corredato, come sempre, dalla esatta indicazione delle fonti. Il più delle volte le fonti vengono citate in forma anonima, o meglio, se si tratta di Aristotele, Platone, Agostino, eccetera, i nomi ci sono, ma quando si tratta di opinioni dei contemporanei, autori medievali, è molto difficile che vengano citati i nomi e le opere, quindi ci vuole molta accortezza, pazienza, spesse volte si perdono ore intere, giornate intere per trovare, alla fine si trova. In questo volume credo che non c'è neanche una citazione in cui siamo stati costretti a scrivere non in verbus. Le abbiamo trovate e quindi l'edizione si presenta completa. Il testo viene presentato secondo le edizioni critiche più accreditate e moderne. Da nostre note o spiegazioni di parole, frasi non facilmente comprensibili, viene arricchito e facilitata la comprensione da parte dei lettori. Ogni questione è corredata di titoli e sottotitoli, ciò che nei manoscritti non c'è, e così pure anche edizioni moderne, anche critiche, spesse volte, pagine e pagine, 50, 100 pagine, senza un titolo, senza un sottotitolo. Immaginate la difficoltà di avere un'idea chiara di quello che viene esposto. L'autore, ogni autore, normalmente dice quali sono gli argomenti che tratterà, oppure se non lo dice, lo si capisce dal passaggio da un argomento all'altro. Che difficoltà c'è mettere dei titoli, sottotitoli, naturalmente con parentesi quadre, per far capire che sono aggiunte nostre, ma fondate sul testo del manoscritto. Ogni argomento è presentato come a sé stante, cioè con un periodo a sé, anche se è di mezza riga. Se Don Scotto dice proverò questo con 5 argomenti, allora noi per ogni argomento andiamo a capo, ciò che in molte edizioni anche moderne non si vede, o addirittura un argomento viene spezzato e quindi mezzo argomento sta in alcune righe e l'altro mezzo è legato al seguente argomento, per cui la comprensione diventa quasi impossibile. I testi di ogni distinzione, come il libro delle sentenze è diviso, sono numerati progressivamente da numeri marginali ben visibili che facilitano eventuali citazioni di passi. Quindi per noi basta citare il libro, l'edizione, cioè il libro e la distinzione e il numero, e immediatamente si trova, senza perdersi in troppe suddivisioni. Il volume viene naturalmente corredato di tutti quegli indici che sono necessari per completarlo, quindi l'indice dei nomi, delle fonti, delle nostre citazioni e l'indice generale. Il volume precedente, il 12°, è uscito in giugno. Il volume 13° speriamo che possa uscire anche prima di Pasqua. Stiamo adesso preparando le varianti e stiamo battendo al computer tutto quello che deve essere battuto al computer per poi cominciare l'impaginazione, quindi mettere in ogni pagina il testo, le fonti, le varianti, le note, in modo da renderlo immediatamente accessibile a tutti. Speriamo di poterlo appunto terminare entro la Pasqua, forse anche prima. Non mi rimane che esprimere un grande ringraziamento ai soci della Commissione. Siamo impegnati per parecchie ore al giorno in questo lavoro. È veramente un grande ringraziamento, che il Signore vi benedica tutti quanti per l'impegno che ci mettono. Un particolare ringraziamento al Ministro Generale che ci stima, ci apprezza e ci aiuta insieme con il suo definitorio, che appartengono al Governo Generale dell'Ordine. Un ringraziamento particolare lo vogliamo rivolgere al Signore che ci dà la forza, ci dà la salute per andare avanti, e anche all'intercessione di Scotto, nella quale crediamo fermamente, perché certamente lui è contento in cielo che pubblichiamo queste opere secondo il criterio della scienza moderna.
Invitiamo ora il Ministro Generale e il Gran Cancelliere, il Reverendissimo Padre Cozzo del Vescovo, a prendere la parola.